Muy buenos días, muy buenas tardes, según el lugar donde se encuentren ahora acompañándonos. Damos inicio a la segunda sesión del segundo ciclo de nuestro seminario respecto de la red interuniversitaria de teoría y filosofía del derecho privado, que conforman las universidades de Girona, en España, Externado de Colombia y Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. En esta ocasión, tenemos el placer de hablar sobre filosofía de la propiedad o acerca de teoría de la propiedad, que es un asunto, una preocupación que la habíamos tenido al margen respecto de nuestras conversaciones y asuntos. Para ello, nos acompaña Adriano Zambón, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Milán y actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Bocconi, también en Italia. Entre sus publicaciones tiene el concepto de propiedad, que está publicado el año 2019, y ahora prácticamente un debut, ¿cierto?, bibliográfico, está publicando un libro que en castellano se traduciría algo así como Primeros argumentos a favor de una filosofía del derecho del consumidor. Espero haberlo traducido bien. Y, por su parte, va a efectuar los comentarios el profesor Mauricio Rengifo, quien es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Además, es profesor y director del área de Derecho Privado de la Universidad de los Andes en Colombia. Entre sus publicaciones se encuentra Teoría General de la Propiedad del año 2011, Filosofía Moral, una investigación sobre los conceptos éticos fundamentales del año 2013, La Formación del Contrato, el año 2016, y actualmente está formulando un borrador final de un libro que he tenido la fortuna que haya compartido conmigo. Me parece un libro de gran factura y de gran calidad, que es La Causa en el Derecho Contractual, que pronto seguramente tendremos ya a disposición para poder disfrutarlo. Por consiguiente, el esquema es que Adriano va a contar con 25 minutos aproximadamente para formular su ponencia, para presentar su trabajo, y enseguida Mauricio Rengifo va a desarrollar los comentarios en aproximadamente 15 minutos. Con posterioridad, Adriano contará con 5 minutos para efectuar la réplica, los comentarios que le corresponde efectuar, y desde luego pueden participar levantando su manito o indicando la pregunta en el chat. Si lo desean, puedo formular la pregunta yo, o bien ustedes la pueden desarrollar directamente. Siéntanse libres para efectuar cada pregunta y comentario que lo puedan desarrollar sin problemas y la pueden formular en castellano sin inconveniente alguno. El título del trabajo es Propiedad imposible, es decir, la pregunta acerca de si hay propiedades imposibles. Adriano, todo tuyo.
Okay. Gracias, gracias Esteban, gracias por la invitación y muchas gracias al profesor Rengifo. Estoy muy feliz de poder hablar aquí con vosotros. Como acordado, hablo en italiano porque mi castellano no es suficientemente bueno para esta relación, pero si hay algo que no es claro, por favor, interrumpen sin problemas y hablo más claramente. Allora, il tema di cui vorrei parlare è quello della proprietà e più nello specifico delle proprietà impossibili, come diceva prima Esteban. In realtà mi vorrei concentrare su un caso che potrebbe essere chiamato il caso delle proprietà apparentemente prima facie, a prima vista impossibili, cioè i casi in cui per determinate condizioni siamo spinti a pensare che non sia possibile la proprietà, cioè che non sia possibile che vi sia la proprietà di una determinata cosa o in capo a un determinato soggetto. Penso che questi casi possano essere suddivisi in due grandi categorie. Innanzitutto i casi in cui ci troviamo di fronte a una cosa, a un oggetto, che presenta determinate caratteristiche e noi in virtù di queste caratteristiche, per questi elementi che contraddistinguono questo oggetto, pensiamo che non sia possibile che questo oggetto sia di proprietà di qualcuno, che su di esso possa insistere un diritto di proprietà. Invece il secondo tipo di casi è quello in cui ci troviamo di fronte a un soggetto, che è dotato di determinate caratteristiche per le quali noi diciamo non è possibile che quel soggetto sia qualificato come proprietario, che quindi quel soggetto possa essere titolare di un diritto di proprietà su una qualsiasi cosa. Quindi se diciamo si accetta questa distinzione, si può distinguere, penso, tra delle condizioni oggettive di impossibilità apparente della proprietà, quindi delle condizioni che si riferiscono a delle caratteristiche dell'oggetto che abbiamo di fronte, della cosa che abbiamo di fronte, e delle condizioni soggettive di impossibilità apparente della proprietà, che si riferiscono a delle caratteristiche, quindi non di una cosa, di un oggetto, ma di un soggetto. E in virtù di queste ultime, noi diciamo che è impossibile che quel soggetto sia proprietario di qualcosa. Per quanto riguarda le condizioni oggettive, quindi riferite all'oggetto, le caratteristiche dell'oggetto, un buon punto di partenza, secondo me, può essere costituito da una riflessione di P.J. Fitzgerald in un libro da lui curato, Salmond on Jurisprudence. È un libro che ha avuto molte edizioni e ognuno dei curatori di queste edizioni sostanzialmente ha inserito nel testo delle parti di propria mano, ha fatto degli interventi personali nel testo. E nell'edizione curata da Fitzgerald c'è appunto una riflessione dedicata alla proprietà che tiene conto anche di questo aspetto, cioè del caso degli oggetti, delle cose che non sono ownable, cioè non possono essere oggetto di proprietà. Fitzgerald dice che appunto esistono delle cose che per natura, questa è l'espressione che usa, non possono essere di proprietà di qualcuno. Però aggiunge anche che in realtà questa impossibilità vale solo in principio. E questo vorrebbe dire che, come lui stesso afferma, in realtà logicamente la proprietà su questi beni, su queste cose, è possibile. Quindi, secondo me, si potrebbe dire che in questi casi noi a prima vista escludiamo la possibilità di una proprietà su queste cose, ma siamo poi in qualche modo costretti a riconoscere che logicamente la proprietà di queste cose è possibile. Quali sono le cose che Fitzgerald cita come esempi? Innanzitutto parla degli esseri umani e quindi dice gli esseri umani sono, diciamo, qualcosa rispetto alla quale noi sentiamo che la proprietà non è possibile. Poi parla delle res communes, quindi si riferisce in particolare all'aria e al mare. E poi parla dei corpi celesti come per esempio il sole. E per ciascuno di questi casi in cui appunto dice apparentemente la proprietà non è possibile, formula degli esempi per mostrare che logicamente la proprietà è possibile. Quindi nel caso degli esseri umani ovviamente cita la schiavitù. La schiavitù è esistita e logicamente non è impossibile che si abbia la proprietà su un essere umano. Per quanto riguarda invece i corpi celesti come il sole, propone il seguente esempio. Dice, immaginiamo un ordinamento giuridico in cui è presente un re a cui viene riconosciuta la proprietà del sole per legge, e in cui sono presenti delle norme che impongono a tutti coloro che beneficiano dei raggi solari di pagare un tributo al sovrano, che è appunto qualificato come proprietario del sole. Quindi logicamente è una cosa possibile, non è problematico. E per quanto poi riguarda invece l'aria e il mare, fa un esempio simile, perché dice anche in questo caso possiamo immaginare delle situazioni in cui ci sono delle norme che prevedono l'obbligo di pagare dei tributi a favore di una persona, da parte di coloro che respirano una certa aria oppure che attraversano un certo tratto di mare. E quindi anche in questo caso, diciamo, c'è una possibilità, da un punto di vista logico, della proprietà di queste cose. Ora, se questi sono gli esempi di partenza, noi possiamo chiederci quali sono le ragioni per cui, appunto, in principio, escludiamo la proprietà di queste cose, pur ammettendola poi da un punto di vista logico. Queste ragioni sono delle caratteristiche, come dicevo prima, delle cose in questione. E quali sono queste ragioni? Per quanto riguarda gli esseri umani, ovviamente la caratteristica coinvolta è il fatto di essere un umano, cioè il fatto che una certa cosa che abbiamo di fronte sia un essere umano, ci porta a escludere la possibilità della proprietà su di quella cosa. Questo perché? Perché, secondo Fitzgerald, quando noi abbiamo di fronte un essere umano, scatta un'idea morale, l'idea secondo cui la schiavitù, quindi la proprietà di esseri umani, è qualcosa di moralmente sbagliato. Ed è questo che ci porta a escludere la possibilità di una proprietà, almeno a prima vista, sugli esseri umani. Per quanto riguarda invece i corpi celesti come il Sole, il fatto che ci porta a dire che non è possibile a prima vista una proprietà di essi è, io credo, la loro inaccessibilità, cioè il fatto che siano al di là della nostra portata. Questo ovviamente, come nell'esempio del re proprietario del Sole, non esclude logicamente la proprietà di questi beni, però la esclude appunto a prima vista. E secondo me ciò è dimostrato dal fatto che quando la conquista dello spazio ha cominciato a produrre degli esiti notevoli, sono stati creati dei documenti normativi, come appunto l'Outer Space Treaty, il trattato sullo spazio, che prevedeva espressamente il divieto di avanzare delle rivendicazioni di sovranità nei confronti della Luna e di altri corpi celesti. Quindi, in qualche modo, l'inaccessibilità di queste entità è stata scalfita, ha cominciato a venir meno, e quindi ha cominciato a venir meno anche l'impossibilità apparente della proprietà su questi beni, più in generale delle pretese normative nei confronti di questi beni. Quindi, pur rimanendo possibili logicamente, hanno cominciato ad assumere maggior peso anche al di là di quella sfera, anche potremmo dire in concreto, in principio. Per quanto poi riguarda l'aria e il mare, qui le possibili ragioni della impossibilità apparente della proprietà, secondo me, possono essere due. La prima è l'abbondanza, cioè il fatto che questi beni sono presenti in misura notevole, sono molto abbondanti all'interno del nostro pianeta e quindi possiamo avere facilmente accesso a essi. La seconda è la loro, la chiamerei così, inafferrabilità, cioè il fatto che rispetto a cose come aria e mare diventa difficile pensare alla possibilità di un controllo di fatto su queste cose. Quali di questi due elementi è quello che meglio spiega l'impossibilità apparente in questo caso? Secondo me è l'inafferrabilità, perché l'abbondanza di questi beni in natura ci permette di dire che la proprietà di queste cose è qualcosa di sostanzialmente inutile, proprio perché si tratta di beni non economici. Però è il fatto che non siano afferrabili che ci porta a dire che la proprietà, almeno a prima vista, su di essi non è possibile. E questo in parte, anche se non in maniera estesa, è suggerito anche da Fitzgerald, che in relazione ad aria e mare fa riferimento alla, diciamo, al concretizzarsi della possibilità della proprietà su questi beni in virtù del controllo fisico che possiamo avere su di essi. Quindi, per esempio, se pensiamo alle bombole utilizzate per immagazzinare l'aria o a degli strumenti tecnologici per controllare dei tratti di mare, ecco che la proprietà su queste cose non ci appare più come apparentemente impossibile. Resta l'idea che sia qualcosa forse di insensato, ma appunto per la loro abbondanza, e questa è una cosa diversa rispetto alla questione della possibilità, a prima vista, della proprietà. Quindi queste sono alcune condizioni oggettive, penso, di impossibilità apparente della proprietà. Le ultime due, cioè l'inaccessibilità e l'inafferrabilità, hanno un elemento in comune, perché entrambe sembrano determinare il venir meno di una possibilità di controllo fisico sul bene. E quindi questo è un elemento che per ora va tenuto a mente. Per quanto riguarda invece le condizioni soggettive di impossibilità della proprietà, quindi quelle caratteristiche che sono ascrivibili a un soggetto e che ci portano a dire a prima vista che quel soggetto non può essere proprietario di qualcosa, non può essere titolare di un diritto di proprietà, un buon punto di partenza, secondo me, è rappresentato qui da una riflessione di Stephen Manzer, che è un importante filosofo del diritto che si è occupato di proprietà. In un suo libro importante, Theory of Property, fa riferimento a quelli che chiama gli elementi trascendentali della nozione di property, quindi elementi che rappresentano in qualche modo dei requisiti necessari di questa nozione. In questa parte del libro lui riprende alcune considerazioni che provengono anche da Hegel, le sviluppa ovviamente in maniera, diciamo, particolare, in maniera diversa, e uno degli elementi che identifica riguarda proprio il soggetto, e si tratta della causalità e dell'intenzione. Quindi lui dice: perché una persona, un soggetto, possa essere qualificato come owner, come proprietario di una cosa, è necessario che sia dotato di questi due elementi. La causalità, intesa come capacità di causare, di provocare cambiamenti fisici nel mondo, e la capacità di avere intenzioni. Qui io mi soffermerò, soprattutto per ragioni di tempo, sull'elemento della causalità, che secondo me è meno problematico da trattare rispetto a quello delle intenzioni. Per quanto riguarda la causalità, per dimostrare che appunto essa è un elemento necessario della nozione di owner, cioè di proprietario, ossia per dimostrare che per essere proprietario è necessario essere dotato di causalità, Manzer ricorre al seguente esperimento mentale. Immaginiamo, lui scrive, che esistano dei fantasmi che non hanno questa possibilità di provocare dei cambiamenti fisici all'interno del mondo. Hanno solo la possibilità di comunicare mentalmente tra di loro, non con gli esseri umani, e non hanno ovviamente un corpo fisico. Ora, potremmo dire che per questi soggetti c'è la possibilità che siano proprietari di una qualsiasi cosa? Secondo Manzer, noi potremmo in realtà ammettere una possibilità di una, diciamo, forma spettrale, per così dire, di proprietà. Però lui dice much of the point, quindi gran parte, diciamo così, del senso dell'istituto della proprietà sarebbe assente in questo caso, perché i soggetti in questione non potrebbero esercitare un controllo fisico del bene. Quindi non importa che gli venga attribuito un controllo normativo grazie al conferimento di un diritto di proprietà. Non potrebbero impedire ad altri di accedere ai beni che sarebbero di loro proprietà. E questo renderebbe appunto in gran parte pointless, insensato, potremmo dire, l'istituto della proprietà rispetto a questi soggetti. Secondo me questa riflessione di Manzer può essere riformulata dicendo che la causalità costituisce anche in questo caso una condizione perché sia possibile la proprietà a prima vista. Quindi l'assenza di causalità rappresenta una condizione soggettiva di impossibilità apparente della proprietà. Però appunto la possibilità che un soggetto privo di causalità sia proprietario di qualcosa non è logicamente escludibile. Ed è questa la ragione per cui anche Manzer ammette che la proprietà in questo caso potrebbe esistere anche se non avrebbe senso. L'assenza di causalità, secondo me, rende difficile appunto pensare che sia possibile che questi soggetti siano proprietari, non semplicemente insensato. E anche in questo caso, come nel caso dell'inaccessibilità e dell'inafferrabilità, l'assenza di causalità è qualcosa che determina il venir meno della possibilità di un controllo di fatto, di un controllo fisico del bene da parte del soggetto. Quindi questo elemento sicuramente è rilevante anche da questo punto di vista. Quindi le condizioni identificate finora sono essenzialmente quattro. Quali sono le conclusioni di carattere, diciamo così, generale che noi possiamo ricavare in merito alla proprietà a partire da questa riflessione? Secondo me sono delle conclusioni che possono illuminarci in modo maggiore rispetto a quello che può essere definito il caso centrale di proprietà. Ovviamente la nozione di caso centrale è una nozione ambigua, perché esistono modi diversi di interpretare la nozione di caso centrale. È una nozione che risale ad Aristotele e che è stata usata in filosofia del diritto più volte. In questo caso intendo la nozione di caso centrale come caso modello, caso chiaro. Ed è questo il modo in cui la nozione è stata applicata all'idea di proprietà, all'idea di ownership, da parte di un importante giurista e filosofo del diritto, cioè Tony Honoré, che in un importante lavoro del 61, appunto intitolato Ownership, applica, come lui stesso poi riconosce in un lavoro successivo, proprio questa idea. In quel lavoro Honoré si chiede quali sono le caratteristiche della proprietà nei casi semplici in cui diciamo che X è proprietario di Y, oppure che Y è una cosa di X o è una cosa di proprietà di X. Quindi casi in cui in qualche modo non abbiamo dubbio rispetto a questo tipo di affermazioni. Lui elenca una serie di elementi che sono descrivibili come alla fine delle posizioni giuridiche di tipo feldiano. Questi elementi quindi vanno a comporre la proprietà intesa come o posizione giuridica soggettiva, quindi concepita come un aggregato di tante posizioni giuridiche soggettive minori, oppure come istituto, nel senso che noi possiamo dire che le posizioni elencate da Honoré sono quelle previste dalle norme giuridiche che identifichiamo con la proprietà quando parliamo della proprietà come un istituto, quindi come un insieme di norme. Però chiaramente quegli elementi non sono elementi che contraddistinguono il soggetto e l'oggetto coinvolti nella relazione di proprietà. Quindi non sono caratteristiche che noi ascriviamo, appunto nei casi semplici, al soggetto o all'oggetto di cui stiamo parlando. Secondo me la riflessione sulle condizioni di impossibilità ci permette di identificare alcune di queste caratteristiche, cioè alcune delle caratteristiche che noi pensiamo siano presenti nel soggetto che è qualificato come proprietario e nell'oggetto che viene detto di proprietà, nel caso appunto centrale di proprietà. Quali sono queste caratteristiche? Sono ovviamente il contrario rispetto a quelle che avevo elencato prima. Quindi, quando noi pensiamo al caso centrale di proprietà, pensiamo a un soggetto che è dotato di causalità, pensiamo a un oggetto che è accessibile, che è afferrabile e che non è un essere umano. Questi sono elementi aggiuntivi rispetto a quelli indicati da Honoré. E c'è una differenza qualitativa, perché appunto questi elementi non vanno a costituire la proprietà come istituto, come posizione giuridica, ma sono caratteristiche che contraddistinguono il soggetto o l'oggetto coinvolti. Quando una o più di queste caratteristiche vengono meno, allora emerge quella che io ho chiamato l'impossibilità apparente della proprietà. Cioè noi siamo spinti in prima istanza a pensare che non sia possibile la proprietà in assenza di uno o più di questi elementi, proprio perché non ci troviamo nell'ambito di un caso centrale di proprietà. Però nulla esclude, logicamente, l'applicazione della proprietà anche a questi casi. Quindi, secondo me, in questi casi resta possibile applicare il concetto di proprietà, come dice Fitzgerald in Logic, quindi, diciamo, logicamente. Però, appunto, al di fuori di questo ambito, no. Al di fuori di quello che Fitzgerald indica come un ambito, potremmo dire, logico, l'impossibilità della proprietà viene meno a mano che questi elementi, cioè l'inaccessibilità, l'inafferrabilità e gli altri elementi che ho elencato, cominciano a venir meno. Quindi se un bene che prima era inaccessibile comincia a diventare accessibile, progressivamente il caso in questione si avvicina al caso centrale di proprietà. Quindi non ammettiamo più la proprietà solo logicamente, ma cominciamo ad ammetterla anche in prima istanza. Cominciamo a riconoscere immediatamente questo tipo di possibilità. Credo che con questo tipo di riflessione sia possibile dare un'idea migliore del caso centrale di proprietà. Ovviamente non riferendomi agli elementi elencati da Honoré, ma appunto a elementi ulteriori relativi al soggetto e all'oggetto coinvolti. Con questo ho concluso, penso di essere rimasto nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e grazie ancora.
Muchísimas gracias, Adriano, estupenda la presentación y se confirman mis intuiciones respecto de lo hermoso que es escuchar el idioma italiano, absolutamente, cuando se entiende muy bien y es un lindo idioma. Profesor Rengifo, todo suyo.
Bien, muy buenos días. Espero que me estén escuchando todos bien. A veces es un poquito inestable, pero me cuentan si hay alguna inestabilidad, por favor. Bueno, pues primero que todo, las gracias a los profesores Diego Papayanis, al profesor Esteban Pereira, por su amable invitación a conversar el día de hoy sobre este tema tan interesante y tan complejo como es la propiedad. Igualmente agradecerle al profesor Adriano Zambón por su texto, por su explicación. Creo que esta es la segunda oportunidad que tengo de leerle, siempre con gran provecho para mí. He aprendido muchas cosas y realmente me ha puesto a pensar sobre un tema sobre el que a veces uno como que da por sentado que está muy fácil y muy sencillo, pero que realmente plantea grandes dificultades conceptuales y teóricas, ¿no? Como también incluso grandes dificultades desde el punto de vista de la teoría de la justicia, por ejemplo. Bueno, como le contaba al profesor Esteban, yo pues tengo una formación básicamente como civilista, pero soy muy aficionado a la filosofía analítica, en particular a la filosofía analítica del derecho, y a veces tengo un poco mis deslices hasta la filosofía analítica del arte, de la cual a veces he aprendido muchas cosas para estos temas del derecho. Siempre pienso, cuando me dicen de conceptos difíciles de analizar en el derecho, pienso en el arte, porque cuando me dicen arte, ¿qué significa arte? Sí que me parece que es complicado entrar a dar una definición, ¿no? Probablemente en el siglo XIX uno podría pensar en la pintura, la escultura, qué sé yo, el teatro, la danza, pero hoy en día arte puede ser casi que cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto, desde Duchamp en adelante, puede ser arte, ¿no? Bueno, Les confieso que a mí la palabra propiedad me parece una palabra tan compleja como esa, ¿no? Realmente es así de complejo. Incluso hay una palabra aún más difícil de nuestro lenguaje jurídico, que es la palabra bien. Cuando las personas dicen mis bienes, ¿qué quieren decir con eso? Mis bienes es mi propiedad, mi posesión, mi patrimonio. Realmente, claro, allí confluye toda una gran cantidad de instituciones jurídicas tan complejas, ¿no? Incluso cuando las personas hablan de mis bienes, pueden estar incluyendo créditos, derechos personales contra otros individuos. Y hay códigos latinoamericanos que dicen que el acreedor es propietario de sus créditos, es propietario de sus créditos. Entonces, y fíjense que en ese uso, pues uno tiene una relación jurídica frente a un sujeto pasivo fundamentalmente y no tanto frente a un tercero erga omnes, ¿no? Entonces, la palabra bienes me recuerda un poco a Arthur Danto tratando de definir arte, o George Dickey tratando de hacerlo, ¿no? George Dickey llega a definir arte diciendo que arte es como lo que una persona del mundo del arte diga que es arte, ¿sí? Bueno, no me podría imaginar que en derecho lleguemos a esos extremos, a que alguien diga que propiedad es lo que alguien diga de la comunidad jurídica diga que es propiedad, ¿no? Sin embargo, sí me parece muy importante recordar un poco que cuando nos enfrentamos a estas palabras tan complejas, hay dos formas de hacerlo. Yo diría uno desde el análisis lógico-conceptual, en donde hay una profunda desconfianza del lenguaje ordinario, así como en esa desconfianza que uno encontraba en Frege, en Russell, en Wittgenstein, cuando se hablaba de los números o de los conceptos, ¿no? Había una desconfianza muy grande, incluso en Carnap, y se intentaba reemplazar el lenguaje natural por un lenguaje matemático que fuese un lenguaje mucho más transparente y que no se engañara a su forma lógica. Incluso hasta el joven Wittgenstein hablaba un poco en esos términos. Y yo encuentro, digamos, en el análisis del profesor Zambón, en su primer artículo, que es la propiedad, del que no nos ha comentado hoy, pero encuentro un poco eso, ¿no? Un intento de hacer un análisis, de una reconstrucción lógico-conceptual del término propiedad. El día de hoy me parece que él ha ensayado algo un poco diferente. Yo encuentro que él ha intentado hacer un análisis más desde el punto de vista del uso común de la palabra propiedad. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien dice, esto es mío? Esto es tuyo, esto me pertenece, ¿cierto? Lo reclamo como mío. Me parece que es en ese contexto en donde él está jugando ahora, el día de hoy, cuando nos habla de intentar reconstruir un poco la gramática de la palabra, de esas palabras, de ese conjunto, de esa familia, de ese juego del lenguaje que está allí involucrado. Y creo que en este caso me recuerda un poco más al segundo Wittgenstein, yo diría incluso también a la Escuela de Oxford, a Austin, a Searle, tratando de encontrar un poco cómo proporcionarles un análisis distinto, más cercano al uso natural de las palabras. Y por eso es que me parece a mí que hace una muy buena estrategia y es irse a las imposibilidades, ¿no? Fíjense que uno no puede jugar solitario con tres personas, ¿no? Esa es un poco una idea muy propia de Wittgenstein. Me pareciera que uno no puede tener propiedad por fuera de ciertos contextos. Entonces es una estrategia muy interesante intentar revelar la gramática de esa palabra y aquí tenemos evidentemente, digamos, una operación en ese sentido. Bien, y encuentro yo pues que dentro de ese, digamos, análisis, digamos, más gramatical, más conceptual, que ve necesario que entender esto como un concepto más relacional, un concepto relacional en donde siempre tiene que haber un sujeto, ¿no? Que tiene una especie, digamos, de forma de vida muy particular, ¿no? Yo pensaría que los leones no pueden tener propiedad, las hienas no pueden tener propiedad, son los seres humanos en un contexto de relativa abundancia los que pueden tener propiedad. ¿Cierto? Bueno, un mundo absolutamente, digamos, rico, una especie de paraíso en donde por todos lados hay abundancia, o en un mundo absolutamente desértico, ese Marte que nos muestra ahora en las imágenes de Perseverance, pues parece que tampoco puede ser posible la propiedad. Es un mundo de relativa, digamos, abundancia, como el que pensaba Hume por allá en el siglo.
Yo creo que quizás podemos proceder así, que Adriano formule mientras tanto unas apreciaciones generales, y de ahí puede hacer tus preguntas, Alex, y de ahí sigo yo, ¿ok? Y iniciamos la conversación, y después cuando vuelva a reintegrarse el profesor Rengifo, simplemente volvemos atrás y comenzamos con sus comentarios, ¿ok? Para aprovechar el tiempo.
Ok. Rispetto a quello che ha detto finora il professor Rengifo, io posso aggiungere che sì, sicuramente c'è, diciamo, una differenza tra l'analisi logico-concettuale della proprietà e l'analisi che si basa sull'uso comune. Però, secondo me, in realtà le due cose in un certo senso stanno insieme. Cioè, nel momento in cui noi identifichiamo un generale concetto di proprietà, possiamo anche capire perché anche nell'uso comune le persone ammettono logicamente la proprietà in casi rispetto ai quali a prima vista la escludono. Quindi se intendiamo la proprietà, come si diceva prima, come un concetto relazionale tra persone in connessione a cose, è chiaro che la possibilità logica di applicarlo sussiste anche appunto nell'uso comune, viene riscontrata nell'uso comune. Ecco, per ora posso dire questo. Poi.
Perfetto. Alex, regreso a tus preguntas y después pido la palabra de inmediato. De ahí comenzamos.
Ok, muchísimas gracias, Adriano, por tu exposición muy clara, muy pausada, muy, muy entendida. Tengo 4 preguntas, son realmente dudas que me surgieron de leer el paper que nos enviaste, el borrador que nos enviaste. Y bueno, serían las siguientes. Primero, ¿no te parece que realmente todas las dificultades que anotas para hablar del concepto de propiedad al final son relativas al sujeto? Porque diferencias que dos de ellas pertenecen al objeto y una de ellas al sujeto. La del sujeto es la accesibilidad moral, mientras que las relativas al objeto son la inaccesibilidad y la inaferrabilidad. La incapacidad de apropiarnos. Pero estas dos últimas relacionadas con el objeto, al final me parece que dependen de las capacidades del sujeto. Hace un par de siglos a nadie se le ocurriría ser propietario de la luna, pero a medida que avanza la tecnología y la técnica y hemos pisado la luna como seres humanos, pues ya no nos parece tan descabellado apropiarnos de la luna. No, en ese sentido sería una dificultad propia del sujeto, no del objeto. Y lo propio pasa con la inaferrabilidad que llamas. La segunda cuestión sería, ¿por qué la propiedad como concepto jurídico tendría que depender de la accesibilidad moral para ser entendible como tal? Uno entendería que la incapacidad de controlar el objeto, esas dificultades objetivas, pues tienen una razón de ser. Y es que si no podemos controlar el objeto que es de nuestra propiedad, pues al final se vuelve un tanto fútil o fatuo hablar de propiedad. ¿Cuántos novios no hemos regalado la luna y las estrellas a nuestras parejas? Pero esto es totalmente fútil porque cualquiera puede regalar la luna y las estrellas a su pareja en una noche romántica, porque ninguno tiene el control de la luna y las estrellas, ¿sí? Digamos que ese es el sentido de que la capacidad de control sí tenga una incidencia pues directa para comprender la propiedad. Pero no sucede lo mismo en relación con lo que llamas la accesibilidad moral, ¿sí? Podemos tener un concepto y entender el concepto de propiedad, aunque ésta sea inmoral, ¿sí? En ese sentido, pues viene mi tercera pregunta, y es si realmente al final la única condición para inteligir ese concepto de propiedad realmente no estaría relacionada con la causalidad, nuestra capacidad de incidencia en el mundo, nuestra capacidad de control sobre el objeto. Porque me parece que la accesibilidad moral que comentas es un elemento contingente a la hora de comprender el concepto de propiedad. Si no lo es, si no es un elemento contingente para comprender ese concepto de propiedad, te pregunto si, y este es mi cuarto comentario, si lo que estás haciendo referencia al final es a un concepto de propiedad ideal, a una concepción de propiedad determinada y no a la manera como podemos hablar de propiedad. Porque si es lo primero, si es una concepción de propiedad, digamos que tu tesis perdería un poco de poder explicativo, al menos respecto de un contexto histórico. Hace 2-3 siglos, los liberales también creían en la propiedad, pero al mismo tiempo creían en la propiedad sobre seres humanos y pensaban que la esclavitud era moralmente correcta en algún sentido. Entonces, ¿no crees que, ahí te pregunto, cuál es el propósito al final de tu tesis, si es presentar una concepción ideal de la propiedad liberal o explicar el concepto de propiedad y que éste pueda tener también aplicación en contextos históricos diferentes al contemporáneo? Es esto nomás.
Gracias. Sì, magari parto proprio da quest'ultimo punto che effettivamente non era molto chiaro, cioè non l'ho spiegato bene. Diciamo, anch'io accetto la distinzione fra concetto e concezione di proprietà. Secondo me, quando si parla del caso centrale di proprietà, quello a cui si fa riferimento è appunto una concezione della proprietà. Appunto parlando delle caratteristiche che contraddistinguono questo caso centrale, il mio proposito era quello di descrivere quindi, diciamo, una concezione della proprietà, non tanto un concetto di proprietà. Secondo me però il fatto che per noi è logicamente possibile applicare la proprietà anche al di fuori appunto del caso centrale dipende dal concetto di proprietà. Cioè il concetto di proprietà, inteso appunto come diverso da una concezione, secondo me è semplicemente un insieme di modalità normative, o se preferisci deontiche, che regolano i rapporti tra persone in connessione a cose. E secondo me è questo che determina che per noi sia logicamente possibile applicare il concetto di proprietà rispetto a casi che fuoriescono dal caso centrale, nel qual caso, cioè nel caso centrale, applichiamo invece, abbiamo a che fare con una concezione di proprietà. Secondo me è questa, cioè questo mi sentirei di dire su questa distinzione. Per quanto riguarda la questione della dipendenza dal soggetto delle caratteristiche, sì, hai perfettamente ragione, cioè chiaramente quelle caratteristiche come l'inaccessibilità e l'inafferrabilità sono, diciamo così, relative, nel senso che dipendono appunto dal soggetto. E quindi è chiaro che c'è sempre, diciamo, un elemento di relatività in relazione a queste caratteristiche, non è mai qualcosa di assoluto. Per quanto riguarda la questione dell'accettabilità morale, direi che vale lo stesso discorso, cioè sia contingente perché anche essa dipende in qualche modo dal soggetto. Nel senso che se io penso che non sia immorale essere proprietari di un essere umano e vivo in una comunità che la pensa allo stesso modo, per noi nel caso centrale di proprietà rientra anche il caso in cui si sia proprietari di un essere umano. Quindi, diciamo, la concezione della proprietà che condividiamo non esclude questo elemento. Invece, in relazione all'elemento della causalità, tu parlavi, non ho capito bene che connessione stabilivi fra questa e l'idea di proprietà ideale.
No, te decía que si la accesibilidad moral realmente es un elemento contingente para inteligir el concepto de propiedad, finalmente nos quedaríamos solo con esas dificultades objetivas o esas propiedades, o más bien características objetivas, sí serían capito. Necesarias. Sí, en ese sentido, sí.
Claro, claro. En questo caso direi que... Sì, io la qualificherei comunque, sì, perché diciamo questa caratteristica dell'accettabilità morale ha a che fare con una caratteristica dell'oggetto, perché ovviamente noi giudichiamo inaccettabile la proprietà su qualcosa in virtù delle caratteristiche che quell'oggetto ha. Quindi secondo me alla fine sono due modi forse di dire più o meno la stessa cosa. Nel senso che la caratteristica rilevante moralmente è sempre di natura oggettiva, cioè ha a che fare con l'oggetto, però chiaramente interagisce con un elemento proprio del soggetto. Quindi sì, forse magari possiamo dire che non è proprio qualificabile come solo elemento oggettivo. Ecco, c'è un elemento oggettivo che implica che ha a che fare con un elemento soggettivo.
Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Carlos, así que ahí puede formularla. Muchas gracias también, Adriana, por la respuesta.
Gracias.
Gracias, Esteban. ¿Me sentite bene? Sí. Ciao Adriano. Sono Carlo, ti parlo in italiano perché appunto sono italiano. Mi è piaciuta molto la tua relazione. Trovo che il tema anche tu l'abbia trattato da un punto di vista curioso, un punto di vista originale, non i soliti temi associati a law and economics di proprietà, che è poi quello che si fa quando si tratta filosoficamente la proprietà. Io volevo così fare un piccolo commentario, non tanto sul contenuto del tuo paper, che mi è piaciuto molto, quanto su alcune notizie che ho sentito recentemente in tema di proprietà e che mi hanno un po' incuriosito e che volevo condividere qui, che mi sembra che veicolino bene l'idea per la quale la proprietà sì, è questo concetto culturale che si evolve col tempo. Non è qualcosa di fisso, di statico, ha queste caratteristiche un po' anche che variano con l'avanzare delle nostre capacità e in questo caso con la tecnologia. Perché? Perché io ho sentito come notizie, e mi sembra che questo sia interessante anche filosoficamente, no? Che adesso si parla di proprietà, cioè nello schema proprietario, di che cosa? Di un tweet. Il primo tweet del fondatore di Twitter, di un fondatore di Twitter, il nome è Jack Dorsey, ha messo in vendita il suo primo tweet. Ora, cosa vuol dire mettere in vendita un tweet quando il tweet è disponibile, è visibile, è fatto per diventare virale, tutti lo vedono? Anche questa è una forma di proprietà che prima non aveva neanche senso dire. E adesso invece rientra in questo schema logico di proprietà attraverso la tecnologia blockchain, per la quale si assegna che cosa? Si assegna un lo chiamano non fungible token, un codice, evidentemente, che assegna il tweet al compratore, messo all'asta per 2,5 milioni di dollari. Però non può né averne né l'uso esclusivo né sfruttarlo economicamente, oppure non so quale possa essere il senso. E non solo il tweet, addirittura i meme. In spagnolo, digamos, los memes, las imaginitas che hai in internet, che hacen reír, i meme. Il meme di Bernie Sanders, che ultimamente si è visto un po' dappertutto, è stato anche questo messo in vendita, ma forse è una forma di proprietà nuova, come si può, volevo un po' fare questo collegamento, se può esserti utile. Grazie ancora.
Grazie mille. Esempi molto, molto interessanti, secondo me. Secondo me sono indicativi del fatto che diciamo, l'evoluzione tecnologica comporta la possibilità in qualche modo di accedere a delle cose, in vari sensi del termine accedere, che poi appunto comporta la possibilità di costruire in qualche modo delle pretese normative su queste cose, quindi anche la proprietà. Un esempio simile che avevo letto qualche tempo fa riguardava proprio la proprietà dell'aria imbottigliata di montagna che veniva venduta da alcuni imprenditori a coloro che vivevano in alcune aree, per esempio della Cina, in cui c'era un grande inquinamento dell'aria, no? E quindi avevano interesse a comprare queste bottigliette di acqua, di aria pura, per poterla respirare. E secondo me, diciamo, c'è un elemento di continuità tra tutti questi casi, perché sostanzialmente abbiamo degli strumenti che ci consentono di, in un certo senso, immagazzinare delle cose o comunque di accedere, controllare di fatto delle cose di cui prima non disponevamo, così come appunto ne disponiamo oggi. E questo in qualche modo rende, fa entrare in gioco la proprietà.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Adriano. Diego tiene la palabra y de ahí pido la palabra personalmente.
Muchas gracias. Gracias, Adriano, por la presentación. Ha sido fantástica, como siempre.
Gracias.
Esta es una habilidad que tienes y ya es bastante conocida en nuestro entorno. Esta capacidad de exponer como si estuvieras leyendo y es sin leer. Y bueno, lamento, aviso que hay un apagón en Bogotá y lo dejó sin electricidad el profesor Rengifo. No tiene manera ni con el móvil ni nada y se disculpa. Bueno, una pena. Una pregunta tengo nada más. Algunas de las cosas las preguntó Alex ya de que tenía yo en mente, sobre todo con la cuestión de cierto filtro moral para la apropiación y más, pero ya fue discutido. A mí lo que me interesa es la noción de caso central, ¿sí? Claro, ¿qué tipo de, en qué estás pensando exactamente? Tú citas a Honoré para esta idea de caso central o caso modélico en un esquema liberal, pero hay una literatura reciente en la cual uno podría emplear también la noción de caso central. Creo que no está empleada en esta literatura más reciente. Me refiero a Dagan, por ejemplo, estos autores. Pero uno podría aplicarle y decir, bueno, mire, el caso central de propiedad en una sociedad liberal es el caso exitoso en términos de aquello que hace que la propiedad sea un concepto que cumpla con las funciones que debe cumplir en un esquema liberal, ¿no? Y ahí entramos en un conjunto de discusiones o debates sobre qué es lo que hace que la propiedad sea funcional al modo de vida liberal. Para algunos, por ejemplo, la potestad de excluir, ¿sí? Evidentemente que tiene que haber esta posibilidad de aferrarse, ¿no? De poder dominar, controlar, etc. Pero justamente como correlato viene la potestad de exclusión, ¿sí? De la propiedad. Para algunos esto era lo esencial en la propiedad, que yo pueda excluir. Y esta idea de excluir en la propiedad tiene justificaciones diversas, pero todos coinciden en que la potestad de excluir es importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los law and economics entienden que sin exclusión no puede haber una asignación eficiente de los recursos, ¿no? En algún sentido, porque luego hay otra corriente de law and economics que muestra cómo la potestad excesiva de exclusión genera otro tipo de ineficiencias. Entonces parece que tiene que haber al menos un óptimo de exclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que haría que la propiedad sea exitosa? Es decir, la propiedad se autodestruye como concepto, se autoderrota si supone un exceso de exclusión, ¿no? Esto pasa con, imagina que cada idea que yo tenga pueda ser patentada, cada idea, incluso que extendemos la noción de propiedad intelectual a formulaciones lingüísticas, modos de expresión que son casi ordinarios, pues entonces no podríamos hablar aquí en este seminario sin pagarle a alguien derechos por la manera de expresar ideas, ¿no? Y esto parece que ya es un entorpecimiento de nuestras relaciones en una sociedad liberal más que una ayuda. La capacidad de apropiarte de todo empieza a ser, digamos, autodestructiva. ¿Y de ahí qué se sigue? Bueno, mira, los Loan Economics veían en la posibilidad de excluir algo importante, al final se matiza y dice, bueno, sí, pero no puede ser totalmente ilimitado o excesiva la capacidad de excluir, y esto empieza a compartir con otras visiones diferentes. Te dicen, bueno, mira, desde el punto de vista de la autonomía de la persona, es importante poder excluir en el sentido de poder determinar para qué se van a usar los recursos que hay en el mundo, un mínimo de esto necesitas. Pero fíjate que el límite está en la autonomía de los demás. Si yo tengo demasiadas potestades, empiezo a sofocar otras autonomías, entonces parece que también se llega a un óptimo. Y con esto, ¿qué se concluye? Mire, ya sea que usted lo vea desde el punto de vista de la eficiencia o desde el punto de vista de la autonomía, la potestad de excluir tiene que tener ciertos límites, porque es importante también compartir. Compartir es tan esencial al caso central de propiedad, caso central como caso exitoso de propiedad, como la exclusión, ¿no? Un óptimo, como quiera verlo. Esquemas de propiedad que permitan compartir recursos y esquemas de propiedad que permitan un uso más bien egoísta, ¿no? Excluyente de los recursos. Y lo último que quisiera decir es sobre la idea de caso central y por qué el caso central tiene que ser definido de esta manera. Bueno, algunos autores lo han hecho con cierta plausibilidad, ¿no? Dice, mire, si usted quiere estudiar los corazones, no puede estudiar todos los corazones que hay en el mundo. Tiene que estudiar los corazones que funcionan bien, los que hacen circular bien la sangre, etcétera. Porque si usted cree que el caso o el concepto de corazón tiene que ver con el caso paradigmático de corazón, aquel que encontramos en la mayoría de los seres humanos, pues entonces aprenderá poco acerca de lo que es importante de los corazones, ¿no? Los corazones tienen que seleccionar el caso exitoso de corazón para poder estudiar por reflejo los casos defectuosos. Lo mismo con la idea de propiedad. Ya sé que este es un discurso que nos acerca mucho a cosas complicadas, porque por un lado podría hablar, bueno, es un poco esencialista, ¿no? Hablar de ciertas propiedades que solo tienen sentido si esencialista o es un discurso normativamente cargado que algunos rechazarían como parte de la empresa analítica. A mí no me preocupa en absoluto toda esta discusión metodológica ahora, no va por ahí. Simplemente es, en tu caso central, hablas más de un caso modélico, pero no hay referencia a ningún tipo de condición de éxito. Al menos no lo encontré, tal vez es un resumen lo que tienes. ¿Y qué piensas de eso, de las condiciones de éxito? Porque entonces entramos en un debate sobre fundamentos, ¿para qué tenemos propiedad? ¿No? Si para hacer análisis de un análisis fructífero de la propiedad, sería la pregunta, si para hacer un análisis fructífero de la noción de propiedad hay que atravesar por todo esto que dije, este tipo de consideraciones que son más bien normativas, entonces ¿qué piensas tú de las condiciones de éxito? ¿Cree que es necesario primero explicitarlas y cuáles serían para ti las condiciones de éxito en una sociedad liberal? Gracias.
Gracias. Sì, sicuramente diciamo, questa è una domanda su cui rifletterò a lungo. Beh, diciamo, quello che posso dire adesso è questo. Allora, chiaramente la nozione di caso centrale che io ho usato non era una nozione appunto di caso, diciamo, non difettoso, ecco. Non c'erano elementi normativi in questo senso. Poi chiaramente, effettivamente, uno può dire, per capire effettivamente il caso centrale di proprietà servono queste condizioni, diciamo, di felicità, ecco, della proprietà. E quindi questo è il caso centrale, come potrebbe intenderlo, per esempio, Finnis, forse, quando appunto lo utilizza per parlare del diritto. In relazione alla proprietà, secondo me, allora, l'idea del caso centrale può essere usata da un lato per risolvere il problema, potrei dire forse definitorio della proprietà, cioè della definizione, e in questo senso secondo me non serve un caso centrale normativamente impegnato, normativamente contraddistinto da certi elementi che sono condizioni di felicità. Invece, se parliamo del problema in generale della giustificazione della proprietà, allora forse in relazione a quel problema il caso centrale, inteso come caso appunto normativo, è rilevante. Perché in quel caso, cioè quando ci poniamo il problema della giustificazione, ci chiediamo quali sono le condizioni che giustificano la proprietà. E allora noi possiamo dire che una proprietà è giustificata solo se riflette certi elementi che sono appunto, per esempio, che portano all'efficienza oppure che garantiscono l'autonomia. Quindi, secondo me, fin tanto che rimaniamo nell'ambito dei problemi definitori, non serve una nozione normativa di caso centrale, però è indispensabile quando, cioè potrebbe servire, diciamo, è utile quando si parla di problemi di giustificazione. E secondo me l'idea di Honoré alla fine non riguarda tanto il tema della giustificazione della proprietà. Quindi questo mi sentirei di dire. Poi io, rispetto a quali siano queste condizioni di felicità della proprietà, non saprei effettivamente adesso cosa dire. Però, diciamo, è un problema centrale, ecco.
Una cosita nada más y ya me callo. Pero entonces, ¿por qué tomas el caso, el modelo de propiedad liberal? No hay ninguna razón. Si no hay ninguna condición de éxito que sea relevante para el análisis, puedes hablar de una noción de propiedad que sea válida en cualquier espectro. Da igual si somos liberales, más socialistas, menos socialistas. Yo voy a hablar del concepto de propiedad en cualquier, con independencia de cualquier contenido que tenga, sí. Con independencia de cualquier contenido. Y entonces la propiedad del sol puede ser un uso posible, como Fitzgerald bien dice, ya ahí no hay ningún tipo de límite casi a lo que podemos hacer. Si vamos a hablar solo del concepto, podemos sujetar a reglas de propiedad, impuestos, restricciones, cualquier objeto, aunque yo no pueda apropiarme de él. Puede que alguien, según la norma, reclama, el primero que la reclama lo adquiere, reclama el universo. A nadie se le ocurrió reclamarlo antes y esta persona reclama el universo, entonces es propietaria del universo. Y luego diremos, para no tener demasiados problemas, que contingentemente vamos a decidir que no se paga tributo por disfrutar del universo, aunque es de él. ¿Y para qué sirve esto? Da igual, pero encaja en la noción de propiedad. Quiero decir, ¿por qué el énfasis entonces en ciertos modelos de propiedad liberal que sí tienen las características que a ti te interesan, ¿no? Pero bueno, esto es para sí, pensar. No sí, veo sí, ningún claro. problema en aferrarte a esto y hacer algo, un análisis puramente conceptual, entonces te desprendes de algunas restricciones en tu análisis inicial. Ningún problema. Estás a medio camino, creo que hay un paso más y caes en el caso central normativamente definido, eso es lo que digo. Y das pasos de más si quieres ser puramente conceptualista. Eso, tal vez, no sé, era para discutir eso.
Sì, ok. Sì, sì, diciamo, c'è una distinzione tra un livello, tra virgolette, concezionale, ecco, e uno concettuale che, sì, diciamo, e ovviamente si può applicare in entrambi i casi. Okay.
Muchas gracias, Adriano y Diego. Voy a formular tres consideraciones. A mí me gustó mucho, Adriano, me gustó el paper, la presentación también, y lo encuentro muy interesante. Y me gusta mucho que vuelva a ser la propiedad analizada filosóficamente, ¿okay? Creo que es un deber de la teoría del derecho privado focalizar su mirada en teoría de la propiedad. La primera cuestión tiene que ver con esta restricción subjetiva respecto de considerar que es inmoral o que hay un reproche moral a la apropiación de seres humanos. Lo cual es cierto, y el caso de la esclavitud que trabajas es un caso cristalino. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de los animales? Lo digo porque hay un debate muy importante respecto de su condición humana, o al menos de su dignidad en cuanto a objeto de protección. Y lo interesante del caso de los animales en la propiedad es que los códigos civiles que han optado por, entre comillas, reconocer su protección, por ejemplo, el Código Civil alemán, el BGB alemán, y también ahora el Código Civil francés, en la modificación del año 2016, siguen reconociendo que son objetos de propiedad, más indican que no son cosas. Por ende, ahí hay una restricción interesante, porque les indican que no son cosas, más permiten la propiedad. Y las leyes de protección de propiedad hacia los animales son las que en algún sentido serían el estatuto de estas no cosas o seres sensibles. ¿Cómo se evalúa ahí esa idea de la restricción de lo que no se debe moralmente considerar como objeto de propiedad? Porque ahí, en algún sentido, hay una negación de que los animales son cosas, más es posible formular la propiedad. La segunda pregunta o consideración, Diego dijo bastante de eso, tenía que ver con la idea de la facultad de exclusión y el caso central. Yo creo que la facultad de exclusión en la filosofía del derecho de propiedad es problemática porque se lee a nivel de concepto de propiedad y a nivel de concepción de la propiedad. En algún sentido juega un rol importante en esta distinción, en ambos términos de la distinción durkiniana o rawlsiana. ¿Por qué lo digo que puede ser un problema? Porque me da la impresión que en la discusión acerca de la facultad de exclusión hay una forma liberal de entenderla, una noción liberal de entenderla, que está muy establecida en la discusión. No es claro en la literatura cómo se entiende la facultad de exclusión, cómo se justifica la facultad de exclusión y cuáles son las funciones que cumple la facultad de exclusión. Porque puede ser que cuando pensamos a la facultad de exclusión, ya sea como concepto o como concepción, entendemos la propiedad en términos liberales. Y ahí es donde juega un papel en el concepto y en la concepción de propiedad. ¿Ok? Solamente un comentario respecto a eso. Y lo último tiene que ver con la facultad de control, o esta idea de que todo al final del día tiende al control, tanto los elementos o las condiciones objetivas como la condición subjetiva. Da cuenta del control que tiene una persona respecto de un bien. Pensaba ayer en el caso de la propiedad intelectual. En el caso de la propiedad intelectual, creería yo, hay problemas en la literatura respecto de considerar que la propiedad intelectual puede ser objeto de propiedad. Pero si uno lee estas condiciones que tú formulas respecto de la posibilidad de que haya propiedad, satisfacen todas. No están estos problemas objetivos, ni tampoco el problema subjetivo. Pero uno se encuentra con autores como James Boyle, que formulan un alegato en contra de la posibilidad de apropiarse de las creaciones o las invenciones. Yo diría que en el caso de la propiedad intelectual, lo que se devela es que también quizás hay una cierta condición adicional a estas objetivas y a la subjetiva, que tiene que ver con una cuestión meramente política, meramente normativa, acerca de la conveniencia o no de que ciertos objetos puedan ser objetos de propiedad, que ciertas cosas puedan ser objetos de propiedad. Y la propiedad intelectual, uno creería que el alegato en contra de que puedan ser objetos de propiedad se desentiende de estas condiciones y prácticamente es un discurso normativo o moral. No sé si esa es una condición adicional o bien está solapada, superpuesta a las otras condiciones, pero yo la tendría en mente, porque ahí la literatura discute acerca de si vale la pena o no que las ideas o las creaciones sean objetos de propiedad. Y los argumentos que dicen no son básicamente argumentos políticos: restricción al acceso al conocimiento, desigualdad en el acceso a la información, etc. Muchísimas gracias, Adriano. Felicitaciones por el trabajo y la presentación.
Gracias, Esteban. Allora, per quanto riguarda il primo punto, l'esempio che hai fatto degli animali è davvero molto, molto affascinante, perché è come se si fosse in una sorta di fase intermedia, in un certo senso, cioè non sono qualificati come cose, ma rimangono oggetti di proprietà. Cioè, secondo me questa è, diciamo, questo è un indizio del fatto che non c'è mai, forse in questo campo, una risposta del tipo tutto o niente, nel senso che c'è un progresso, in qualche modo c'è un elemento di gradualità nel passaggio rispetto al considerare qualcosa come una cosa e poi un oggetto di proprietà. Si smette di considerare gli animali come cose, ma continuano ad essere considerabili oggetto di proprietà. E secondo me anche questo appunto è legato a delle idee di carattere morale, nel senso che si tende a dare più importanza da un punto di vista morale agli animali rispetto a quanto avveniva in passato. Quindi da questo punto di vista ci può essere un'analogia con l'elemento della schiavitù, ovviamente solo diciamo dal punto di vista concettuale, diciamo del progresso delle idee, e quindi secondo me questo elemento di qualificare un animale come non cosa, ma di ammettere che sia oggetto di proprietà, è segnale di questo, di questa transizione, di questo passaggio, potremmo dire, che però appunto è ancora in corso, quindi magari in futuro considereremo la proprietà degli animali come qualcosa di intollerabile e quindi di impossibile. Perciò, rispetto a questi casi, le condizioni di impossibilità potrebbero essere qualcosa che si presenta e che prima non c'era. Per quanto riguarda la facoltà di esclusione, tu dici bisognerebbe distinguere certo, diciamo, un concetto di facoltà di esclusione, delle concezioni di facoltà di esclusione. Quello che posso dire è che, sì, allora dovrei riflettere meglio su questo punto. Quando si parla di facoltà di esclusione, mi sembra che più o meno quello che cambia da caso a caso sia il grado dell'esclusione. E quindi diciamo l'intensità in un certo senso dell'esclusione, quindi forse la distinzione fra concetto e concezioni può essere questa, può essere anche dovuta al fatto che magari in certi casi l'esclusione può essere esercitata solo se finalizzata a certi scopi, per esempio pensando a delle proprietà dello Stato che costituiscono dei beni di interesse anche per coloro, diciamo per tutta la comunità, può essere esercitata una facoltà di esclusione, ma solo in misura limitata rispetto a quella che io potrei esercitare su un bene che è di mia proprietà nei confronti degli altri. Quindi diciamo che l'elemento comune in tutti questi casi mi sembra sempre, cioè l'elemento scusa variabile in tutti questi casi mi sembra il grado di esclusione possibile che può essere conseguita dal proprietario, che dipende dalla funzione che ascriviamo ai beni di cui si sta parlando come comunità. Un bene di interesse culturale in questo senso è diverso da un bene che non ha questo tipo di interesse. Invece per quanto riguarda il fatto che la discussione sulla proprietà intellettuale coinvolga degli argomenti politici, questo dimostrerebbe che oggi la proprietà intellettuale, diciamo di per sé, non è concepita come qualcosa di impossibile in virtù delle caratteristiche che sono proprie di ciò di cui si sta parlando. Uno potrebbe dire, questo vuol dire che l'inafferrabilità alla fine forse in questo caso non insomma, c'è, però che rilevanza avrebbe? Secondo me c'è una differenza tra l'inafferrabilità dell'aria e del mare e l'inafferrabilità delle idee, per esempio, perché rispetto alle idee noi possiamo in un certo senso dire che, come dire, padroneggiamo delle idee o delle conoscenze. Se io studio una certa materia, in qualche modo anche nel linguaggio ordinario posso dire padroneggio quella materia. E secondo me questo è un indizio del fatto che per noi è concepibile afferrare un'idea in maniera diversa rispetto all'afferrabilità che si riferisce all'aria e al mare. Io posso afferrare una certa idea e quindi in questo senso, secondo me, diventa spiegabile perché sembra possibile la proprietà intellettuale, a differenza dell'aria e del mare, rispetto ai quali, diciamo, questa afferrabilità non si consegue nello stesso modo. Nel caso delle idee direi che c'è una sorta di afferrabilità mentale, ecco, passami questo termine. Se questa afferrabilità mentale c'è, secondo me questo è il motivo per cui non escludiamo la proprietà e quindi non c'è un elemento di inafferrabilità in relazione alle idee. E forse è per questo che appunto gli argomenti sulla proprietà intellettuale sono argomenti di carattere politico, perché appunto non si discute più sulla sulla questione, la discussione non riguarda più le caratteristiche in senso stretto di questi beni.
Muchísimas gracias, Adriano. Profesor Santa María tiene una pregunta. Ahí sí.
Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación al seminario y por su muy interesante presentación.
Gracias.
Cuando me invitaron, tuve la oportunidad de leer el paper, vi el título Propietà Impossibile. Es muy cautivador, llama la atención el título. Y me preguntaba sobre la imposibilidad, es decir, ¿qué entiende por imposibilidad? Y lo entendí, creo, a medida que usted fue haciendo su presentación, se trata de una imposibilidad lógica, ¿cierto? Excluye concepciones morales. Y mi pregunta, quizás mi primera pregunta es, siguiendo esta idea de imposibilidad, en lo que tiene que ver con las condiciones objetivas, si para usted hay algo que no pueda, que no sea solamente aparentemente imposible, sino que sea efectivamente imposible como propiedad. Esa, digamos, sería mi primera pregunta, comentario. Mi formación no es en filosofía del derecho. Hago esa advertencia. Y lo otro son un par de comentarios. El primero es el caso de los esclavos. Es claro y es además más interesante porque los esclavos eran personas no libres, pero eran personas. Como en el caso de los animales no son cosas, en el caso de los esclavos, en el derecho romano era evidente que eran personas dentro de esa gran categoría jurídica y filosófica. Es como comentario. Y la segunda, me parece que el concepto de propiedad en su presentación es un concepto expansivo de propiedad. Y pienso, por ejemplo, en las res comunes, en los bienes comunes, en los antiguos, pero también pienso en los nuevos. El profesor Pereira había hablado de las ideas, del conocimiento, que algunos invitan a que sean considerados bienes comunes. Y pienso yo también, por ejemplo, en el caso de la información genética, que es otro caso interesantísimo que puede ser objeto de análisis cuando se piensa en relaciones de propiedad. Algunos sostienen que la información genética podría ser considerada un bien común. En esa medida, los efectos de considerar desde el punto de vista lógico como posible su propiedad, tienen las consecuencias que a mi juicio son claramente políticas. Entonces, son un par de comentarios y una pregunta muy precisa, con la salvedad que disfruté mucho su relación y que no soy filósofo del derecho, infortunadamente para mi pesar.
Grazie. Grazie mille. Sulla questione dell'impossibilità, distinguerei allora una impossibilità che potrebbe essere detta impossibilità in principio, impossibilità come dire, apparente dall'impossibilità logica. Cioè, secondo me, sono due cose diverse. Quando noi escludiamo la possibilità della proprietà a prima vista, poi non arriviamo a dire che necessariamente, che è impossibile logicamente nei casi che ho citato prima. Cioè, in quei casi, come dire, c'è un'impossibilità che, per esempio, Fitzgerald descrive come impossibilità in principio, però non in logic. È come dire, è concepibile, ma di fatto non lo è. È come, più o meno mi sembra che rifletta un po' la distinzione che facciamo quando diciamo in pratica è così, ma in teoria no, oppure in pratica non è così, ma in teoria sì. Però il caso che per esempio citava prima il professore, quello di Wittgenstein, del solitario con tre persone, quello sarebbe un caso di, diciamo, impossibilità logica. Quindi sarebbe un caso diverso rispetto a quelli che stavo, diciamo, che ho descritto io. Non so quale potrebbe essere un caso di impossibilità logica di proprietà. Però appunto secondo me è possibile, se uno ci pensa, arrivare a una formulazione come quella di Wittgenstein. Invece per quanto riguarda l'idea che sia un'idea regressiva o espansiva, quella di proprietà, sì, è sicuramente espansiva, però appunto è anche regressiva perché l'esempio che citava prima Esteban, secondo me, indica la possibilità che ci sia una regressione, perché rispetto agli animali noi prima li concepivamo come cose, come oggetti di proprietà, e ora sembra che appunto nel caso che lui citava non c'è più l'idea che siano delle cose, rimangono comunque degli oggetti di proprietà, però in futuro potrebbero non esserlo più. Quindi da un lato, secondo me, queste condizioni ci servono a capire sia la direzione di espansione sia quella di restrizione della proprietà. E poi sulla questione delle informazioni genetiche, anche in questo caso mi sembra che, diciamo, è l'evoluzione tecnologica che ci consente, e anche delle conoscenze in realtà, che ci consente di acquisire l'idea che qualcosa sia un possibile oggetto di proprietà. Ecco, forse un caso, però non saprei se potrebbe essere a questo riguardo di proprietà impossibile logicamente, essere proprietari di una cosa di cui, non lo so, non si concepisce l'esistenza. Sicuramente gli antichi non concepivano le informazioni genetiche. Non so se rispetto a queste per loro potesse essere possibile la proprietà, però forse non è un caso di impossibilità logica, è sempre un caso di impossibilità che dipende dalle nostre conoscenze alla fine, quindi logicamente, però secondo me quello dell'informazione genetica potrebbe essere un caso interessante per riflettere su questo punto, ecco.
Grazie.
Perfetto. Muchísimas gracias, profesor Santa María, y también Adriano. Diego, ¿tenías una observación?
Sí, es que no hay más preguntas. Como hay tiempo, encantado.
No hay. Sí,
charlando entre amigos.
Digamos. Si hay otra pregunta, algún comentario,
si hay otra,
por favor,
no lo duden en
levantar la manito o indicarlo por el chat. Diego, todo tuyo.
Vale, gracias. Adriano, me gusta en parte la respuesta que has dado sobre la cuestión de la propiedad intelectual, pero me gustaría ver si nos puedes decir algo más al respecto, ¿no? Porque en realidad la posibilidad de apropiarte de una idea, ¿sí? Ya sé que en propiedad intelectual hay 20.000 matices para hacer y una cosa es el copyright, otra cosa es las patentes, los modelos de utilidad, son millones, pero para mí, hablemos de apropiarte de ideas, ¿sí? Y uno podría decir que la propiedad intelectual es lo que muestra que el concepto de propiedad, desprovisto de toda consideración normativa, como cuestión puramente conceptual, es el punto de partida. Es el caso paradigmático, porque si tú no quieres introducir de contrabando otras consideraciones, tienes que tomar la posibilidad de apropiarte de algo tan abstracto como una idea, como punto de partida para el análisis. Es decir, mira, tal es así que podemos decir que en realidad la propiedad consiste en establecer algún conjunto, alguna consecuencia normativa, alguna norma de conducta para otra persona en relación con un objeto material o inmaterial. Cuando yo te digo que el sol es mío y no puedes disfrutarlo, puedo decir, bueno, es imposible que no lo disfrutes al menos inmediatamente, porque el sol va a hacer posible que haya vegetación, que haya alimentos en el mundo y tú necesitas alimento. Entonces, está bien, pero no puedes disfrutarlo directamente. Y esto te impone la obligación de salir siempre cubierto. Si sales a la calle, tienes que estar completamente cubierto, ¿no? Y he creado un derecho de propiedad sobre el sol, en la medida en que para poder disfrutar del sol, es decir, para poder salir sin ropa que te cubra el 100% del cuerpo, necesitas mi consentimiento, ¿no? ¿Es esta una noción de propiedad que sería útil? ¿Es el mínimo la posibilidad de que el propietario sujete o imponga normas, deberes de conducta, restricciones, como quieras llamarlo, a otros en relación con un objeto? ¿Eso es lo que define el mínimo de la propiedad, que a la vez es súper amplio, porque permite que todo sea objeto de propiedad? Todo, no hay nada que quede excluido de propiedad. Incluso puedes establecer ciertos deberes de no pensar en ciertas cosas, porque son mías. No puedes pensar en esto. Claro, ¿cómo se comprueba que no pueda pensar? Da igual, solo que tú infringes cuando piensas. Da igual si yo no puedo sancionarte. Existe una norma de conducta según la cual tú no puedes pensar en cierta idea porque es mía. Y cada vez que la pienses estarás incumpliendo. De momento no puedo determinar esto, pero cuando exista el escáner cerebral de estos como en las películas, entonces te sancionaré, ¿no? Una cosa es el hecho de que piensas y, por lo tanto, la posibilidad de infringir la norma, y otra cosa es cómo puedo castigar a alguien por esa infracción, ¿no? Son dos problemas diferentes. Entonces, ¿qué piensas de esta idea de, mira, lo único que hay en la propiedad es un deber de conducta en relación con un objeto material o inmaterial? Punto. Todo lo demás, la posibilidad de que sea inaferrable, todo esto, en realidad es más parecido a nuestra pragmática en sociedades liberales. Está más relacionado con eso, con consideraciones pragmáticas en nuestra sociedad liberal. Excede un puro análisis conceptual. ¿Qué crees de esto? No sé, a mí me parece excesivo y poco útil, lo aclaro. A mí me gusta más una teoría como la que tú estás presentando e incluso a efectos de la justificación, como bien dijiste, estoy de acuerdo con tu respuesta. Parece que lo más interesante cuando queremos justificar propiedad está en el caso exitoso, en una sociedad liberal. Sí, sí, pero es una tarea diferente. Si es puramente conceptual el asunto y vamos a aceptar la distinción entre justificación y explicación, que yo acepto, es bueno hacerlo esto, que sea claro qué estamos haciendo. Entonces lo único que hay es eso, normas de conducta en relación con ciertos, ¿no? Con ciertos objetos materiales o inmateriales, que dependen de la potestad del propietario. Ejercer o no ejercer. Eso, porque si fueran normas de conducta que el Estado establece y demás, tal vez puedes decir, bueno, es el Estado el propietario, salvo que el Estado no tenga la potestad de no ejercer ciertos derechos de propiedad. No diríamos que eso es propiedad. Diríamos que eso es una mera prohibición y se acabó la historia, ¿sí? Pero bueno, no sé qué piensas tú. Gracias.
Io credo che, allora, se per identificare, diciamo, se vogliamo parlare del concetto minimo, del concetto di proprietà inteso come senso minimo del termine proprietà, penso che sia identificabile, in linea con quello che hai appena detto, con un insieme di una o più modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a cose, materiali o immateriali. Questo penso sia il concetto, diciamo, il concetto nel senso di senso minimo di proprietà. E poi effettivamente tutto il resto, ed è questo il motivo per cui, appunto, logicamente applicabile, potremmo dire, anche nei casi in cui le cose di cui stiamo parlando sono inafferrabili, eccetera, eccetera. Quegli altri elementi entrano in gioco probabilmente appunto per ragioni di natura pragmatica. In questo senso sì, diciamo, colgo l'idea di distinguere meglio tra considerazioni pragmatiche e puramente logico-concettuali, diciamo. Infatti, se posso, aggiungo una cosa. C'è un esempio carino che viene riportato da Norman Malcolm in un libro, nella sua biografia di Wittgenstein, perché lui dice a un certo punto stavamo facendo una passeggiata, vediamo degli alberi sulla strada e Wittgenstein mi disse io ti faccio dono di questi alberi, quindi tu ne diventi il proprietario, sono tuoi, a condizione che tu non faccia nulla con questi alberi, quindi non li tocchi, non fai niente, e non impedisce ai proprietari precedenti di usarli come vogliono. E questo, secondo me, è un modo per indicare che appunto il concetto di proprietà di per sé può essere applicato anche in questo modo strano, ecco. Però pragmaticamente è strano, ma diciamo logicamente non fa problemi.
Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Adriano. Si no hay más preguntas, este es el momento para levantar la manito y buscar el último impulso.
Está Alex, con la manita.
¿Sí? Alex, por favor. No lo había visto.
Veo una mano allí levantada. Sí, sí. La de Alex.
Sí, sí. No, en relación con lo que decía Diego, no sé si sea hablar de control y capacidad de control sobre el objeto sea una cuestión meramente pragmática. Y también tuve esa impresión cuando leí el borrador, ¿no? El ejemplo este de que yo te cobro por los rayos del sol o por el aire que respiras. Realmente, ¿hasta qué punto podríamos diferenciar o no que quien cobra por el aire o por los rayos del sol que aprovechamos lo hace o realmente lo que está ejerciendo es una capacidad coactiva más que una propiedad, ¿no? Yo soy propietario del sol, en tanto te puedo coaccionar para que me pagues por el uso o por el beneficio que recibes del sol. Bueno, ¿realmente eso es propiedad o simplemente eso es pura fuerza en nuestras relaciones e imposición de simplemente un tributo injustificado? Entonces, cualquier persona que esté sujeta al impuesto del sol o al impuesto del aire puede decir, pero este tipo, ¿quién se cree? ¿El dueño del sol? Bueno, pues parece que para ser el dueño del sol necesitamos tener realmente una capacidad de exclusión respecto del sol, poderlo tapar, poder, no sé, moverlo, lo que queramos para que otros no puedan disfrutar del sol, ¿no? Entonces, creo que es algo más allá del pragmatismo, la idea de control y de exclusión. Parece que está muy ligado al concepto mismo de la propiedad. Entonces, incluso en el ejercicio de definir conceptualmente la propiedad, tenemos que meter la exclusión, o por lo menos es la idea que a mí más me parece plausible, ¿no? Pero no sé qué opina Adriano, no quiero tomar el lugar de él, ¿no? Esto da para mucho, este es un temazo este, ¿no?
Allora, diciamo che secondo me quando si parla del controllo, sì, c'è da distinguere il controllo normativo e quello di fatto, ovviamente. La proprietà senza controllo normativo è possibile? Secondo me sì, è un caso molto famoso, era quello discusso da due autori americani in The Mother Corporation and Private Property, cioè Burl & Mintz, che dicevano appunto che nelle corporation americane che loro studiavano c'era una proprietà senza controllo, cioè c'erano delle persone che venivano qualificate come owners, come proprietari della società, ma che non avevano nessun controllo su di essa. La loro proprietà era semplicemente un interesse giuridicamente protetto. I veri soggetti dotati di controllo erano gli amministratori che, secondo Burl & Mintz, controllavano senza la proprietà del bene. Però ovviamente però questo riguardava anche un diciamo era un elemento di controllo normativo, non tanto fattuale, che è quello che mi sembrava dicessi tu. E quindi rispetto all'idea che la proprietà sia possibile senza un controllo minimo di fatto sul bene, secondo me è sempre diciamo frutto di considerazioni pragmatiche, perché di per sé di per sé può esistere un insieme di modalità deontiche che regoli i rapporti tra me e gli altri in relazione a un bene che di fatto, su cui di fatto non ho nessun controllo. E secondo me quello potrebbe essere un caso di proprietà. Certo, pragmaticamente sarebbe diciamo assurdo, lo riconosco, però anche qua secondo me si applicherebbe la proprietà.
Tal vez no sería una cuestión exclusivamente de control, o el control no sería suficiente. Tal vez la relación de autoría respecto de el origen de la cosa, por ejemplo, en la propiedad intelectual, la relación con la persona, ¿no?
Ahí está el tema. ¿Quién se cree que es? Dices tú, ¿no? Pero es que si vas con este argumento, te cargas la propiedad intelectual entera. Entonces tienes que venir con autoría. Y entonces, ¿por qué no reconocemos la autoría del que inventó el feliz cumpleaños? Todos lo cantamos y no le pagamos un céntimo, ¿no?
Bueno,
no hay manera, aquí es muy complicado. Y la cuestión, para agregar a lo de Adriano, el control fáctico es contingente. Estoy seguro que Elon Musk va a tapar el sol un día con sus satélites y nos va a empezar a cobrar. Y bueno, se apropió del sol, lo logró, como el señor Burns en Los Simpsons también, ¿no? Hay un capítulo donde él tapa el sol y a partir de ahora se acabó, ¿no? Entonces, son todos elementos contingentes. Mi impresión es que al final, a nivel conceptual, aunque no lo dije claro, ni Adriano lo está diciendo claro, pero es Alf Ross y un poco el tutú y un poco, ¿no? Es como lo mínimo, 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 algunas condiciones precedentes, el concepto de propiedad es el nexo con las consecuencias y esto que vincula personas, ciertas potestades, objetos, punto. Este, a nivel conceptual es esto, todo lo demás creo que ya lo estamos agregando por consideraciones pragmáticas. La autoría que tú agregas, Alex, yo la comparto, me parece necesario hasta un punto, ¿no? Está bien, en una sociedad liberal, pero no en otros esquemas menos, ¿no? Menos individualistas, donde el hecho, imagínate que alguien descubre aquí la vacuna infalible contra el coronavirus antes de que estalle todo esto, dice, es mía y no la quiero comercializar, la voy a aplicar a mi familia y solo a mi familia. ¿Qué le diríamos a este tipo? Digamos, no, mire, es que usted no puede apropiarse de esto, ¿no? Ahí hay una expropiación totalmente justificable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay límites al individualismo. Son todas consideraciones pragmáticas respecto de qué tipo de potestades, respecto de qué objetos o ideas, objetos materiales o inmateriales, son funcionales a una buena vida pacífica, etcétera, en una sociedad liberal, ¿no? Creo que es esto. Entonces, no es solo análisis conceptual. Esa era mi preocupación inicial. Y si no va a ser solo análisis conceptual, vamos al caso central, el exitoso. Full-blooded, normatividad a full. No, vamos a hablar de lo que importa, ¿no? Yo creo que no hace falta esto, porque acepto la distinción entre la explicación, la justificación, y creo que sí, pero que hay casos difíciles donde, ¿qué estoy haciendo aquí? Y si quería hacer solo análisis conceptual, me alcanzaba con remitir a Ross y algún poquito más. Cuando se agregan cosas ya, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Realmente no hemos captado el concepto puro, solo el concepto con Al Ross? ¿Necesitamos algo más? Esa es la cuestión, ¿no? Para pensar, para mí.
Estaba pensando, para finalizar, si no hay preguntas, estaba pensando en lo problemático que es también la noción de control en materia de propiedad. Da la impresión que la cuestión acerca del control supone también hacerse cargo del estatus de la relación que media entre ambas formas de control, el control normativo y el control fáctico, por así decirlo, de la cosa. Porque da la impresión que la literatura, cuando trata ambas formas de control, le otorga prevalencia a una de las formas. Por ejemplo, en la reconstrucción de Waldron respecto a la propiedad, da la impresión que el control normativo es más relevante, en la medida en que él acepta que la propiedad pueda ser entendida en algún sentido como un bundle of rights, es decir, un bucle de derechos o un haz de derechos. Por consiguiente, cuando está este bucle de derechos, en algún sentido es dueño aquel que puede usar, gozar y disponer. Así. Y otra cosa que recordaba es que acá en Chile, hace años atrás, a un profesor de derecho, un estudiante, publicó sus clases y las publicó como si fuera de su autoría. Y el profesor de Derecho, en su alegato, decía, las clases son de propiedad del profesor que las enseña, o del profesor que las dicta. Es muy interesante cómo se piensa en ese sentido la propiedad respecto de la idea o de la creación de las clases, etc. No sé, Adriano, si quieres hacer una consideración final para acabar la sesión.
Mi sembra, diciamo, come considerazione finale per aprire ad altre possibili riflessioni sul punto, che condivido quello che diceva prima Diego, cioè alla fine il lavoro, come dire, rilevante è quello normativo, è importante ed è ancora, cioè, è ancora aperto, no? Quindi mi sembra che con questo auspicio, ecco, posso chiudere così la discussione. Comunque vi ringrazio davvero tantissimo, per me è stato molto utile, molto bello parlare con tutti voi.
Muchísimas gracias a ti, Adriano, ha sido una sesión magnífica. Le agradecemos por la presentación, el paper de gran nivel, no tenemos duda que va a ser un paper que lo vamos a disfrutar mucho. Le agradecemos a todas y a todos que nos han acompañado en esta segunda sesión, salvo evidentemente al internet y al Zoom, que nos jugó una mala pasada. Les agradecemos también al profesor Rengifo por su ayuda, por el comentario, y nos volveremos a ver en la tercera sesión de este segundo ciclo, que va a ser respecto de temas de daño, en este caso equidad, solidaridad, en el contexto de la responsabilidad civil del Estado. Creo que es el próximo mes, ¿cierto? Sí. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto, y felicidades, Adriano, nuevamente.
Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Adriano. Hemos pasado muy
gracias.
Bien.
Gracias. Gracias, Adriano, a todos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Luego, muchas gracias. Adiós.